Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Buongiorno a tutti. C'è un momento della domenica, c'è un orario della domenica, c'è un posto che frequento ogni tanto di domenica che mi stimola una puntata di tipo diverso e vabbè, stavo sentendo i Pink Floyd, Another Brick in the Wall, quindi vi suggerisco di ascoltare questo episodio mettete pausa e ascoltate, mettete sottofondo dall'altra parte il motivo dei Pink Floyd, il brano dei Pink Floyd. E a questo momento praticamente ha una caratteristica comune, è un momento onirico, sì, cioè è un momento in cui comincio a sognare, a vedere il futuro in un modo completamente lontano da come lo vedono tutti, e questo è un momento talmente importante che mi sembra di accostarlo correttamente ai momenti catartici che vedevamo su Zelig un po' di tempo fa. Questo momento catartico, ecco, questo momento onirico. Per venire a noi al dunque, non farvi scappare dopo avervi anche chiesto di premere il tasto pausa, qual è il tema? Il tema è l'informazione così come viene fatta. Ormai siamo totalmente imbrattati dai social. La decisione dell'antitrust, che documenta il livello di intossicazione dell'umanità intera, non solo dell'Italia, ma dell'umanità, sulla base di studi medici che indicano quanto tempo si usano i social, è diventato qualcosa di incredibile. Quindi pensate a questa cosa ascoltando Another Brick in the Wall, ed è diventato impossibile anche ascoltare un po' di musica su YouTube senza essere interrotti dagli alpini che inseriti in una pubblicità o altre cose del genere che non c'entrano nulla, ma sono pagate per romperci i famosi marroni. E il tema fondamentale è quello di questo sviluppo che non esiste più, come qualcuno ha detto bene, è stata smerdata internet. Cioè, prima era una promozione di valori, di cultura, di opinioni, ognuno di noi promuoveva di più le cose che riteneva belle altrove. Adesso noi le possiamo ancora promuovere, ma non servono a niente, perché i meccanismi più in uso sui social sono quelli indicati e definiti agli algoritmi. Quindi, di fronte a un TikTok che ha raddoppiato i consumi di tempo rispetto a un YouTube e Instagram, e c'è una battaglia. L'altro giorno prendo YouTube e lo apro e dico: ma questo cos'è, Instagram o YouTube? Aspetta, io YouTube sì ce l'ho, ma è TikTok, sembra TikTok, è Instagram. No, era YouTube, ma a questo punto è lanciato, sembrava completamente un'altra cosa, Instagram, YouTube, e Instagram o TikTok. E al tempo stesso, poi l'altro giorno vedevo il telefonino di una persona che so che consuma tantissimo, che vive su Amazon, compra continuamente, e ho visto che faceva una ricerca di una cosa generale, generica, su Google, e guardavo i risultati di ricerca del suo Google e vedevo praticamente Amazon, cioè era solo un'offerta di acquista senza nessun contenuto di interesse rispetto alla ricerca che aveva fatto lei. E dicevo: ma è mai possibile che tutte queste gaffe regalano sempre tutto, poi ti danno gli stessi strumenti ma li svalutano loro stessi, in modo tale tu li usi, credi che siano utilizzati e invece prevalgono sempre loro. Ma poi alla fine anche YouTube dice: vabbè, YouTube è gratis, vabbè, però lo paghi col tempo, lo paghi con questo lavaggio mentale di continua bombardamento di pubblicità con dei ritmi ben superiori ai limiti consentiti dalla televisione. Quindi io mi chiedo, ma perché invece di parlare di teoria non applicano le normative esistenti? La pubblicità ha dei limiti temporali, vogliamo applicarli anche ai sistemi come YouTube e a tutti gli altri? No, dati un motivo, perché la legge sin dall'inizio si applica anche alle piattaforme online che scelgono i contenuti da valorizzare o meno. E pensavo, sì, alla fine però ti danno anche la possibilità di, dopo anni che ti hanno offerto tutto gratis e alla fine poi ti riempio di pubblicità all'infinito, ti dicono va bene, puoi anche acquistare un abbonamento così noi non ti bombardiamo più. Ed è il discorso che vediamo tutti su Facebook, è proprio la solita parabola: prima tutto gratis, faccio fuori il mercato e la concorrenza, quando sono talmente grosso poi mi posso prendere anche una bella condanna, tanto ormai il mercato me lo sono preso, anzi addirittura magari offro questi servizi senza pubblicità però mi devo far pagare. Ecco, a tutte quelle benedette autorità che sanzionano dalla mattina alla sera, io direi, ma vi rendete conto che non serve a nulla la sanzione, ma nemmeno fosse uguale al fatturato di un anno, quindi far fallire un'azienda, ma nemmeno fosse uguale al fatturato di un anno. Quello che devono dare come condanna è che tutti i soldi che hanno avuto, tutto quello che hanno avuto di utili e tutto quello che hanno speso in investimenti deve essere preso, bloccato e speso direttamente a favore di tutti i piccoli che non hanno potuto entrare nel mercato, che non sono potuto entrare nel mercato, scusate, pensavo in inglese, che non sono potuti entrare nel mercato. E il discorso è quindi semplicissimo, cioè tu hai bloccato un mercato, la sanzione non deve essere una multa, la sanzione deve essere tu rimetti il mercato a funzionare, quindi mi dai, riduci tutte le tue posizioni dominanti, ti metti in condizione subalterna, imponi a tutti gli altri diretti concorrenti di essere subalterni e devi valorizzare come va fatto il mercato ad armi pari. E dai soldi a tutti quelli che avrebbero voluto fare qualcosa, che sono lì pronti a fare qualcosa, ma non ne hanno la convenienza perché continuano ad esserci meccanismi che, nonostante la sanzione, restano e mantengono la posizione di privilegio. Forse è giunto il momento di cominciare a dirle queste cose, dopo anni che ho detto, guardate che è un problema di antitrust, adesso che si è capito che è un problema di antitrust, non si è capito qual è la sanzione. Cioè, se il bene giuridico era sviluppare il commercio, un mercato, non è con la sanzione che si risolve, e lo dicevano i padri della privacy, come anche dell'antitrust, bisogna imporre lo spezzatino alle aziende che sono troppo forti, e Google ha troppe funzionalità per non essere così importante. Perché non lo si fa? Google, Facebook e tutti gli altri. Beh, chiaramente ci sono anche discorsi di politica e di equilibrio internazionale che non si possono toccare. E quindi tra le mille soluzioni che si possono individuare, andiamo a individuare non un'altra affermazione di principio come la DSA e la DMA usate ancora una volta per dare sanzioni, ma imponiamo fattivamente in tempi brevi. Questi comportamenti non si possono valutare dopo sei anni di un comportamento tenuto sbagliato, il mercato è tutto saltato, tutti hanno dovuto allinearsi verso il ribasso nell'offerta. Io penso sempre quando compravo la musica, ne compravo una marea, ma credo di avere 800-900 canzoni acquistate una decina d'anni o cose del genere, quindi una novantina di euro, centinaio di euro all'anno di canzoni che compravo, mi scaricavo e mi ascoltavo. Ebbene, queste ancora oggi me le ascolto, però mi mancano per esempio tutte le italiane di quest'ultimo periodo, che sinceramente o le compro in vinile, ma devo trovare lo spazio per i giradischi, o se no non mi va nemmeno di comprarle in digitale per averle come tutti. Io voglio averle in modo diverso, le voglio avere per me, un qualcosa che me l'ascolto con facilità quando dico io, sulla piattaforma che dico io, sul player che dico io. Voi pensate se per ascoltare un disco di Annalisa dovessi comprare solo i giradischi venduti da Annalisa? Sarebbe una follia, vero? Ecco, questa è la situazione attuale. Cioè, io voglio pubblicare una foto o un video con una base sonora, Oggi come faccio a acquistare i diritti? Questo è un altro monopolio. I diritti dagli autori. Vado a bussare alla porta di Pink Floyd o Annalisa, oppure mi rivolgo a una società di intermediazione? E allora viene fuori la sentenza europea degli ultimi giorni che dice: beh, signori, qua l'intermediazione deve essere consentita fattivamente da subito. Quindi non esiste qualsiasi normativa che permette solo a SIAE e liberi autori indipendenti, credo, l'AE, qualcosa del genere, che è una società che fa capo a Sound Reef, di consentire a Giamendo di entrare. Quindi questa società fa capo a Sound Reef, ha fatto causa a Giamendo perché voleva vendere le proprie canzoni in Italia a modo proprio, e la legge che è stata fatta in Italia bloccava Giamendo, ma sbloccava e lasciava come unici a muoversi sia questa LAE che SIAE. E se andate a cercare su internet ci sono notizie su SIAE, LAE, SCF dicendo: guardate, oggi se volete trasmettere musica al bar dovete pagare i diritti a queste tre. Dopodiché nel 2022 gli accordi con l'AE sono finiti e non si è detto più niente. Sono nati degli accordi per categorie, quindi gli artigiani hanno un loro accordo e se sei un artigiano puoi mettere la musica alle convenzioni stabilite direttamente con la Confartigianato, probabilmente anche locale, non lo so, perché le notizie vengono da Confartigianato locali. E ora diciamocelo che ritondo, tutte queste cose non fanno altro che prendere in giro i consumatori finali, che alla fine sono abituati a dipendere solo da quei grandi che hanno acquisito una posizione dominante e la sfruttano tutta e non viene mai fermata. Ecco perché poi sviluppare oggi un sito viene a costare una follia, perché per impedire che un sito diventi come Google si devono seguire tante di quelle regole che Google gli frega niente, ma il piccolino le deve pagare. I programmatori non sono preparati, le agenzie non sono pronte a tutti gli aspetti di sicurezza informatica, ed ecco il mio intervento dell'ultima settimana proprio per mettere a posto un sito che aveva dei problemi di sicurezza informatica dovuti all'evoluzione. Mi hanno chiesto: ma come si fa? Faccio: ragazzi, è la cosa più normale, ce ne sono decine di provvedimenti garanti su queste cose, se leggete gli esperti di sicurezza informatica vi confermeranno che queste sono situazioni tipiche. Ogni volta che si aggiunge un elemento a quello iniziale si aggiunge complessità, e a un certo punto, quando poi c'è un evento dirompente che ti porta a fare un ulteriore passo avanti, come nella maggior parte dei casi è stato proprio il Covid, quindi implementare nuove funzioni, collegare servizi da parte a destra e a sinistra, si è pensato di poterlo fare come se fosse un'attività comune con un investimento simile. Se invece poi ci si accorge all'ultimo minuto che era sfuggito qualcosa, non si era fatto un controllo esterno e a tutti era sfuggito quello che era la situazione peggiore che poteva capitare. Ora, di fronte a situazioni del genere, io continuo a dire: è un problema di mercato, non si può continuare a pretendere di avere il sito fatto dal nipotino oppure dalla web agency che si occupa, bravissima, di immagine, di fotografia, di video, di social e via di seguito, e poi avere una comprensione del sito sotto profilo tecnico tale non solo da installare WordPress ma da gestire poi dei back-end complessissimi senza avere una capacità di supervisione pari a quella di sviluppo. Ecco, diciamo che ogni volta mi chiedono qualcosa io penso sempre: ma riesco anche a controllarlo o a sapere quali sono gli eventi negativi? Al di là del fatto che uno li può prevedere tutti oppure qualcosa può sfuggire, qualcosa sfugge sempre, perché la sicurezza informatica non esiste. Esiste un'attenzione continua in fase di progettazione sia come in fase di implementazione, che ti porta a dire: ah, aspetta, io ho visto che questo utente stava cercando di bombardare in questo modo, allora andiamo a vedere che cosa bombardava. Questo, ah sì, questo lo posso migliorare, benissimo, e poi come posso anche impedire che bombardi. Quindi magari addirittura su siti secondari tu prevedi che ci sia una funzione simile, in modo tale da lasciare a tutti i furbetti di bombardare quella situazione dove, sai, è una roba tua, quindi non crea danni a nessuno, però gli altri non lo sanno, ci provano a bombardare e ti insegnano come loro provano a entrare sul tuo sito. È utilissima questa cosa, è utilissima. Chiaramente prima o poi qualcosa succede, prima o poi la sicurezza, come ripeto, non esiste, e gli investimenti di chi fa questo solo per professione, quello di cercare di prendere e boicottare il lavoro altrui, è una professionalità di altissimo livello, strapagata bene, e paradossalmente, vedete, ancora una volta è un problema di mercato. Tutte le aziende che lavorano onestamente non hanno a disposizione gli stessi capitali, non potranno essere mai allo stesso livello. Ecco che è sempre una battaglia difensiva, quindi ragazzi, backup, alla fine uno quello dice, backup, protezione, crittografia, e gli esperti di cyber security più evoluti dicono basta così, quelli che invece sanno veramente tutto dicono: beh, ok, iniziate da questo, poi non dimenticate di continuare a fare dei controlli. I controlli non saranno mai a tappeto, quindi si troverà sempre, sempre qualcosa. Allora, puntata onirica, perché in questo paradosso di un mercato che non si sviluppa correttamente dal punto di vista dell'offerta dei prodotti finali, ma anche dall'offerta degli strumenti, deriva un problema di sicurezza informatica e un problema di diffusione, di sviluppo di servizi online che non si riesce ad avere come si vorrebbe, se non in nicchie limitatissime, con gruppi che si uniscono attorno a dei valori comuni e allora dicono: signori, noi abbiamo questo valore, ci lavoriamo insieme, e non ce ne frega niente se arriva un altro dall'esterno che dice anch'io questo valore, ma alla fine sappiamo che non è il suo interesse se non quello di raccoglierci. Quindi consiglio: compratevi la musica, godetevela, sentitela per i cavoli vostri, perché, altra informazione legale che ho inserito in questo episodio, è adesso ben noto, anche se temevo che questa cosa ci fosse già da tempo, è anche noto da poco che un paio di provvedimenti federali negli Stati Uniti hanno preteso da YouTube l'elenco di chi ha ascoltato qualche cosa. Ora, teniamo ben presente questa richiesta, perché se fossimo noi a scegliere quello che andiamo a vedere su YouTube, su Instagram e su TikTok, questa richiesta da parte di un giudice federale avrebbe un certo significato, ma nel momento in cui la maggior parte dei contenuti sono spinti dalle piattaforme perché li vediamo, ecco che probabilmente un'indagine fatta su chi ha visto un video che magari è stato segnalato da una piattaforma diventa veramente un modo corrotto di pensare alle indagini. Perché corrotto? Perché un conto è se ho commesso un delitto, un conto è se ho guardato un video che ho scelto io, che mi è stato proposto dalla piattaforma. Che senso ha andare a chiedere l'elenco? E allora segnatelo, perché ormai praticamente è impossibile vedere un video su TikTok, su YouTube o altrove senza essere loggati. Su YouTube ci si riesce, su Facebook pure, è sempre più complicato, lo vedete, sempre più ci sono sempre più problemi di stabilità, di qualità, di pubblicità, di banner che si sovrappongono, per cui sostanzialmente ormai qualsiasi consultazione dei contenuti viene fatta solo in formalità utente riconosciuto e possibilmente dall'app, app che poi raccoglie una montagna di informazioni. Ricordo, TikTok si prende tutte le informazioni che ci sono nel nostro telefonino e le manda all'esterno, ed è per quello che profila molto meglio di tutti gli altri, perché ha una visione d'insieme degli utenti che gli altri non hanno. oltre a saper comunque elaborare benissimo tutti i dati di ascolto e di come ascoltiamo e visualizziamo i contenuti. Ecco perché anche YouTube bisogna vederlo con l'app aperta. Quali sono le alternative per chi vuole cercarle? Ricordate, il Fediverso, sia in Francia che in Italia il gruppo Devol, in Francia il gruppo Framasoft, offrono delle piattaforme gratuite per pubblicare contenuti. Queste piattaforme gratuite come fanno a sostenersi? Con dei sostegni, con delle donazioni. Quindi non c'è ancora nemmeno questa richiesta del dammi questo per avere il servizio, te lo do e basta. Poi cerca di darmi una mano per poterlo sostenere, e questo meccanismo sta funzionando in tutta Europa, lentamente, come tutte le cose che sono più difficili, più belle, vengono su lentamente, ma funziona. Quindi va bene l'idea di pagare per avere un servizio in più, come uno si compra un disco vinile per avere un'esperienza di ascolto del tutto diversa da quella del digitale, va bene avere una TV dove ognuno si sceglie i propri canali invece di una TV dove i canali sono determinati dal telecomando. Tiriamo fuori i soldi, ma cerchiamo delle piattaforme diverse. Se per motivi commerciali siamo costretti a usare anche quelle grosse, bene, almeno non cerchiamo di entrare solo nella loro logica, ma facciamo uscire i clienti a quelle piattaforme, ricordando a tutti: noi siamo fuori da YouTube, noi siamo fuori da Instagram. Quindi se mi cerchi, non mandarmi un messaggio da YouTube o da Instagram, vieni sul mio sito. Facciamolo, questa è la resistenza che possiamo fare tutti oggi, e da utenti finali possiamo anche pretendere l'email e il numero di telefono di chi offre un servizio per avere l'assistenza, per inciso. Vabbè, non dico chi non offre assistenza, perché ci ho passato 3 giorni, poi ho bombardato questa multinazionale finché non l'ho trovato. Caffè 2.0, un caro saluto a tutti, mi raccomando, controllate ogni tanto la vostra presenza online e controllate il vostro software che è online con gli strumenti più simpatici che possono esserci. Da cyberkit.it e da privacykit.it troverete già alcune informazioni. A tutti, alla prossima!